due piogge ci regalano due buone notizie, due notizie straordinarie. La prima la troviamo nella prima lettura. Il Signore disse al profeta Osea: splendide da solo sono queste parole, e sono parole di Dio. Perciò, ecco, io la tirerò a me, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e ti conoscerai il Signore. L'amore di Dio ha la forma, ha la forza di un amore di uno sposo per la sua sposa. Questa è l'immagine potente che Osea regala oggi a ciascuno di noi. L'amore di Dio è così. Come si fa a pensare a Dio? Comincia da qui. Comincia a immaginarlo così. È uno che ti ama come uno sposo ama la sua sposa. Dio ama e chiede una risposta. Dio ama e aspetta. Dio ama e soffre. Perché la cosa più pesante del mondo è amare e non essere amati. Chi prova questa esperienza capisce. Ecco, Dio tante volte dona, dona, dona e si accorge che l'uomo, il cristiano, non lo ama. Così allora ci invita a leggere l'esperienza della fede, l'avventura della fede, come avere una storia con Dio, come una relazione, come un'appartenenza. E ci fa capire allora che il peccato mortale è un adulterio. Guardate, pensate, come siamo noi cristiani, la maggioranza dei cristiani, lontana da questa mentalità. Chi di noi, quando si confessa a Natale o Pasqua e confessa i suoi peccati, collega tanto così la sua esperienza di peccato all'adulterio? Cioè, ho tradito Dio, ho tradito la mia relazione con Dio. Proprio è fuori dallo schema mentale di tantissimi cristiani. C'è stato però in questi giorni un testimone meraviglioso di questo rapporto personale con Dio. È stato questo ministro pakistano, Shahbaz Bhatti, ucciso il 2 di marzo. Nel suo testamento ha scritto: mi considererei privilegiato qualora in questo mio battaglino sforzo per aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan, Gesù volesse gettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Parla un ministro, Non provo alcuna paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi, mi hanno minacciato, perseguitato, hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. Questo ministro pakistano cristiano ha capito questo rapporto con il Signore Gesù. Io voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Capite come siamo lontani? La fede come appartenenza, la fede come relazione, questa vicinanza con Dio, questa presenza con Dio, questo vivere con Lui e per Lui. Oggi è già un bel percorso, una bella notizia. Noi siamo quello che siamo, ma Dio ci vuole bene, e ci vuole bene come lo suo modo. E siamo qui a questa messa, questa domenica, a celebrare questo. Qualunque sia il mio tasso di fede, il mio livello di fede, Dio, per noi Gesù, la sua Pasqua, dice: allora, quando cominciamo una relazione, un rapporto serio con me, con le mie parole, con gli spiriti di Dio? La seconda buona notizia la troviamo in questo Vangelo bellissimo, questa parabola del Padre misericordioso, un racconto di rara bellezza letteraria e di alto profilo teologico. Anche qui, l'amore di Dio, ci dice Luca, ha la forma e ha la forza dell'amore di un papà, ma i papà sono quelli che sono, di quel papà che è il papà di Gesù Cristo, di Dio Padre. Conosciamo questa questo racconto, ora mi permetto appena di suggerire, di così accettare a qualcosa, in modo che si accenda dentro di noi un fuoco, cioè per dire che bello essere cristiani, che punto di forza è questa esperienza del Dio cristiano. Il figlio più giovane pensa di arrivare alla felicità che ha in tasca, ha tutto, è giovane, è ricco, è libero, può fare quello che vuole, e quindi dice, ma io vado. E cosa capita? Luca racconta in maniera veramente insuperabile questa storia di questo figlio che va con questo progetto di speranza di una vita più bella, e poi dopo ritorna a casa sconfitto e ritorna a quella casa. E notate che prima di partire sentiva schiavo in quella casa, schiavo con questo papà. Quando poi ha visto, dice, no, questo papà me lo tengo, io ritorno da mio papà, faccio il salariato, ma io vado dal papà. E fate pensare allo stato d'animo fantasioso col quale questo figlio va via, e poi lo stato dimesso dietro se stesso e si mette in cammino. Quindi una bellissima figura di conversione. Poi c'è il figlio maggiore, questo figlio gracialmente fedele. Io ho paura dei cristiani così, quelli troppo bravi. Cioè, quelli che sanno di essere figli, sono praticanti, non solo la domenica magari, ma non sono fratelli. Non riescono a capire gli altri, sono invidiosi. Cioè, non riescono a godere della felicità dell'altra persona. Magari del cognato, della cognata, della vita, insomma. Questa incapacità di gioire delle gioie degli altri. Ecco, è così, è bravo. Il figlio maggiore lavora tantissimo, ma non c'ha questa classe di vedere gli altri, di sapere venire con gli altri. E poi c'è questo papà eccezionale, una figura bellissima che parla di Dio. L'importante è che noi torniamo a parlare di Dio. Questa è la cosa importante in questo momento della storia della Chiesa e anche del mercato. Dio, perché Dio è luce, Dio è forza. E questo papà tace, aspetta, corre incontro, perdona. Questo papà tace. Il figlio parla, ti sa fatica madre, come sempre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Il papà non dice una parola, non dice, divise i suoi beni. Ma chissà cosa ha provato questo papà, questa tanta amarezza. Sicuramente ha pensato, questo mio figlio sbaglia, ma dove va? Ma chi glielo fa fare? Però non può, è grande il figlio, è libero. Deve accettare, non può proibire questo cammino. E con questa amarezza del cuore, con qualche lacrima di sorriso, ecco, sta in silenzio. Perché, come dicevo domenica scorsa, non soltanto gli sguardi sono abitati. Quando uno guarda una persona, intanto che la guarda, dentro c'è già un messaggio, a fiocchi e pelle, nasce già un cammino, un incontro, lo sguardo è l'anticamera poi della parola e del rapporto, ma anche il silenzio sono abitati. Quando capita magari tra marito, moglie oppure al lavoro, certi silenzi gelidi, come dire, non parlo, te la faccio pagare, o altri silenzi pieni di stupore, di ascolto, è diverso, ogni silenzio è diverso. Perché il silenzio è abitato, e quindi questo papà abita il suo silenzio d'amore, e lì che sta male, che ha questa amarezza del cuore, ma dice, è grande, lo devo lasciare andare. E poi c'è un papà che aspetta, l'amore non si stanca mai, l'amore vero non si rassegna. Nella mia vita di prete ho visto delle cose grandiose, ho visto magari delle coppie sbattarsi. Poi uno dei due mariti, la moglie, fa un'altra famiglia con due figli così, e qualcuno che dice io resto, da solo, in memoria di questo amore grande, magari 20 anni così, che coraggio, che forza. Ecco, proprio aspetta, l'amore non si rassegna. E siccome, ecco, questo papà giorno e notte aspetta, cosa capita? Quando era ancora lontano, il padre lo vede. Lo vede subito, perché l'aspettava da sé. Ma questo capita anche a noi, ai nostri figli, ai nostri amici, a tutti. Uno può stare 10 anni, non vedere in chiesa, saltare la messa domenicale, non confessarsi, fare la vita male per qualche per noi praticanti, questo è il Dio che noi conosciamo. Dice, sei qua, è domenica, meno male che ci sei, ti aspettando. Poi è un papà che corre incontro, e questa è una scena bellissima, strabiliante. Sicuramente è anziano, perché il figlio ha fatto la sua vita, la sua strada, ce l'è per tutti e così via, ma appena vede il figlio, il suo corpo di anziano riprende vita, riprende fiato, commosso, gli corse incontro, si gettò al collo e lo baciò. Notate questo, l'idea che l'amore corre, l'amore vola, che uno lavori, faccia qualunque cosa, sia in sé una passione, sia un amore, la vita corre, poi c'è le difficoltà, ma l'amore fa correre, l'amore fa volare, è la cosa più grande che abbiamo, deve crescere dentro di noi, se no è peggio per noi, è la domenica, è questa esperienza, ma non è in chiesa, perché quel Dio lì, della Pasqua di Gesù, con il crocifisso, il risorto, mi dice, fa crescere questo amore in te, fallo crescere, esplode, respira il tuo amore, e poi contano, soffia nel mondo di oggi. E da ultimo, io ho finito, è un padre che perdona, e qui la classe è classe. Quando arriva questo figlio, non gli dice come magari la maggioranza di noi avrebbe detto, hai visto? Senti, hai scippato i soldi, non hai mai ascoltato che tra l'altro non hai ascoltato la colpa tua, sei sotto tutti i punti. E invece no, appena arriva, festa, festa, l'anello, il vestito, il vitello, una grande festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questo è il Dio dei cristiani. Cioè, uno può fare qualunque cosa, ma noi mai cessiamo di essere figli. Ecco però la conclusione che è questa. Quando facciamo un peccato mortale, è un peccato di un figlio. Prima abbiamo detto, è il peccato di una sposa e di uno sposo, è una coltella, diciamo, capite come cambierebbe la confessione pasquale in questo contesto? Sono un figlio, ho avuto una fortuna nella vita enorme e sono qui, Signore, davanti a te, tu abbracci e ricominciamo da capo. Voi capite bene che il discorso diventa questo, io sono nel cuore di Dio, questa è la certezza, quando ci alziamo mattina. Io sono nel cuore di Dio, ma questo è un dono. Qual è invece la vocazione, il cammino da fare? E questo io ho nel cuore di Dio. Questo passaggio è la vita cristiana. Io sono nel cuore, ma io ho nel cuore di Dio. E nasce la fede come compagnia, e nasce la forza di essere cristiani come questo mio.